Manera, assicurati che ti mettono la X sulla gamba giusta, perché mio amico hanno sbagliato la gamba.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Non cominciate con gli appelli che un Leonardo Manera, a cui mandiamo un abbraccio, sarà in questo momento, come dire, preoccupato, giustamente, perché deve appunto fare l'operazione al menisco. Non iniziate con gli sfottò, mi raccomando, le risatine di Draghi, eccetera. Pietro La Corte, comportati bene. Insieme a Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi, anche perché oggi è tornato con la sua solita grazia, ricordo, scala Saffir-Simpson degli uragani, massimo ai 4, lui sta circa a 6 o 7, Alberto Forchielli.
Eccolo. Ciao Lino, insomma, ciao Miriam, vuoi... ciao
a Lorenzo, ciao Pietro,
ciao Lorenzo, ciao Pietro, ciao Elisabetta.
Tutti l'abbiamo fatto.
Grazie.
Prego, no, come prego. Senti un po', Alberto, no, c'è Leonardo Manera, sta facendo il menisco adesso.
Ma cosa pensa di fare? La Coppa dei Campioni, cosa fa il
menisco? Vabbè, sì. Poverino, sì. No, poverino, perché vuoi fargli un appello? Magari ci sta ascoltando. Salutalo.
Ciao Leonardo, in bocca al lupo.
In bocca al menisco.
In bocca al menisco.
Cioè, non doveva operarsi, secondo te?
Ma no, lo vedo così antisportivo, Leonardo.
No, che... non è vero. No, non è vero. Gioca a calcio nella nazionale artisti. Ma ed dai. È lì che si è fatto. No. Gioca a tennis col figlio.
Mi sembrava un tipo...
Nuota però il menisco, no. Per nuotare.
No, avrei detto che era un antisportivo.
No, un antisportivo.
Più un intellettuale, un tipo intellettuale, Leonardo.
Adesso intellettuale, Leonardo Manera. Vabbè, comunque un grande abbraccio a Leonardo, sarà con noi da lunedì, dai, due giorni glieli concediamo. Va bene, Alberto Forchielli, attenzione, sarà con noi fino alle 11, tanti temi, subito dobbiamo dare una notizia. Pietro La Corte era prima, si era informato, voleva andare a Boston quest'estate. Ti chiedeva l'affitto, era già pronto a pagare l'affitto della casa.
L'ho venduta.
Ma come l'hai venduta?
L'ho venduta perché il condominio vuole c'è uno statuto di condominio che vuole degli affitti minimi di un anno, quindi.
Ah, ecco.
Io pensavo da affittarla per un periodo e poi dopo l'altro periodo starci. E poi comunque l'ho messo in affitto, non mi ha cagato nessuno.
Niente.
No, ho anche abbassato l'affitto, non mi ha cagato nessuno, per cui l'ho venduto.
L'hai venduta, va bene. Ricordiamo che è una casa in pieno centro, Boston, vicino all'ambasciata, insomma tutto. Non oso chiederti, cioè si può dire, l'hai venduta, hai fatto un buon...
Ma l'ho venduta a 2.350.000.
Cosa?
È Draghi che chiedeva
2.350.000
2.350.000 dollari.
Vabbè,
era il valore giusto, è stato un buon buona vendita. Molto bene, cari ascoltatori, possiamo chiudere. No, io chiuderei subito, sigla di chiusura, basta. No dai, 9-12 minuti con Alberto Forchielli, vai Pietro La Corte.
Quello che non pianti, desidera sabato e lunedì. A
Chamberlain, si sa Berlin, a fuge que j'ai des chatanous, incaignant c'est de terre sa main, et pour des gelos démontrant le jeu, à Chamberlin, si sa Berlin, a fuge que j'ai des chatanous, incaignant c'est de terre sa main, et pour des gelos démontrant le jeu.
Ci vuole un Fabrizio De André per tirare un po' sul morale alla regione Liguria, direi ne ha bisogno in questo momento. Va bene, iniziamo così. Allora, caro Alberto, abbiamo tanti temi da affrontare, io vorrei farti rituffare sul tema guerra, che è uno dei tuoi cavalli di battaglia, soprattutto in Ucraina, perché ti voglio far sentire quello che ha detto ieri Mario Monti, ex premier, è venuto qui ai microfoni di Simone Spezia a 24 mattino e Simone Spezia gli ha chiesto dell'invio possibile di truppe NATO in Ucraina. Senti la risposta di Monti.
Io credo che a un certo punto potrà essere necessario, anche per una diversa ragione, cioè se pensiamo che la Russia possa davvero andare anche più ad occidente dell'Ucraina, se queste sono veramente le sue intenzioni, è chiaro che va fermato.
Guarda che è un po' come la pensi tu quando ci dicevi la Russia non si può allargare più di tanto, tu le manderesti le truppe, boots on the ground?
No, non le manderei, perché ne abbiamo pochissime, non abbiamo riserve, non abbiamo staying power, nel senso che non abbiamo la capacità industriale per mantenerle lì, per cui servono solamente la prima botta, poi dopo non diventano inefficaci, per cui mi sembra e anche tutti gli atteggiamenti di Macron che dice mandiamo le truppe sono delle boiate pazzesche.
Ah, non ti piace
nessun
Macron.
Esperto militare crede nell'efficacia di mandare truppe.
Quindi bisognerebbe insomma dare i soldi ma non mandare le truppe.
Bisognerebbe dare tanti mezzi e tanti soldi all'Ucraina, sì.
E Macron non ti piace, quindi?
No, Macron è proprio un fesso.
Ma come no?
Adesso è un fesso.
No,
un fesso.
Non creiamo subito.
Ma no, già dice mandare le truppe che è una cazzata. Poi fece quella dichiarazione al ritorno dalla Cina dove disse che a noi non interessa la sorte di Taiwan. Poi si è opposto all'apertura dell'ufficio NATO a Tokyo. Io non so che gioco giochi, capito? Non so da che parte stia. E difatti Xi Jinping nel suo viaggio in Europa
è venuto,
ha fatto Serbia, ha fatto gli amici, ha fatto Serbia, ha fatto Ungheria e ha fatto Parigi, ha fatto il giro degli amici.
Ho capito, cosa devi fare? Non lo ricevi? Arriva.
No, sì. Beh, d'accordo, ma prima di andare, capito, lui ha fatto un viaggio molto simbolico, ha dichiarato, arrivando in Ucraina, ha dichiarato che Orban fa bene a dissociarsi dalle politiche europee, dalle politiche della NATO, sostanzialmente uscendo allo scoperto sul fatto che la Cina è favorevole alla rottura dell'Unione Europea, alla rottura del rapporto Stati Uniti-Europa, cosa che tutti sospettavano, ma a sto punto è uscita allo scoperto. E quindi ha fatto proprio il giro degli amici, è andato in Serbia in occasione del 25esimo del bombardamento da NATO dell'ambasciata.
Ricordo anche che l'ambasciatore francese è praticamente l'unico occidentale che si è presentato all'insediamento di Putin. Sai che adesso Putin ha avuto il quinto mandato e l'Occidente non è andato, ma l'ambasciatore francese sì, che a me ha colpito, dice ma come, con la mano sinistra dici mandiamo le truppe in Ucraina?
Ma di fatto è un fesso.
No.
È un fesso anche perché lascia la Francia nelle mani di Le Pen. Cioè, è un fesso perché fa dichiarazioni alla cazzo, quindi no, è inaffidabile. Poi dopo svende la Francia, svende l'Europa per 4 botti di cognac. Questa è l'altra cosa, capito?
Ecco, molto bene.
Ma difatti Xi Jinping sono arrivati in Francia con un sacco di dichiarazioni roboanti e è uscito dalla Francia senza neanche un comunicato, nel senso non hanno combinato una minchia in Francia, capito?
Però
quando
dici,
si fanno tante dichiarazioni prima e nessuna dopo, vuol dire che non è successo nulla, e difatti non è successo.
Però tu
nulla.
Dici bisogna sostenere l'Ucraina, continuare a sostenere l'Ucraina.
Assolutamente.
Guarda che in Ucraina adesso, leggevo i giornali, iniziano ad arruolare anche i carcerati, ormai mancano gli uomini,
per forza,
sono finiti.
Per forza, perché noi, perché sono usciti 16 milioni di persone. L'Ucraina da 44 milioni che era adesso sono 30 milioni di persone. È bene che escano le donne, i vecchi e i bambini, ma sono usciti anche 500.000 giovani arruolabili.
Che evidentemente non vogliono, che non vogliono morire.
Esatto.
Per
l'età media del soldato ucraino sono 35 anni.
Senti, mi ha colpito invece sulla questione dell'Ucraina ieri.
Guarda che c'è un articolo lì mio sul Sole di oggi.
Sì, certo, lo so che c'è un articolo tu. Guarda, il Sole ha aperto una pagina in cui è scritto un articolo tu. Non è un caso,
Ah, ecco.
Con Fabio Scacciavillani. Però la questione ucraina mi ha colpito questo. Torna un'intervista ieri su Repubblica a Marco Tarquinio, che è ex direttore d'Avvenire, candidato al PD alle europee, è anche, come dire, contestato per alcune idee all'interno del partito, è un pacifista convinto. Sentite cosa ha detto. Gli ucraini, alla domanda, non avevano diritto a difendersi, risponde Tarquinio: non ho mai pensato questo, ma avrei voluto un'immensa Tiananmen. Ovviamente lui, immagino, racconta oggi Mattia Feltri, evochi quella difesa dell'uomo a mani nude.
Non si è mai saputo chi fosse, non è mai venuto fuori chi fosse quel poveretto in quella foto.
Cioè, è sparito. Ecco, Tarquinio dice: un'immensa autodifesa non violenta, dura ma possibile.
Sono morte migliaia di persone per niente, perché poi dopo hanno fatto carne di porco, Tiananmen. Sarebbe come dire: gli ucraini si devono sacrificare a decine di migliaia andando nudi davanti ai carri armati per niente. Cioè, mi sembra un atteggiamento veramente non ho parole per
non hai
molto
parole.
Molto idealista e molto molto egoista.
Però insomma, di fatto siamo in questa guerra sempre più. Per esempio, tu so che hai proposto, dice, potremmo togliere i soldi ai russi. Questo famoso blocco dei soldi, il congelare i beni, ma viene fatta questa cosa?
No, non verrà fatta. Il problema è che i russi hanno 300 miliardi fuori, 280, la maggior parte dei quali sono in Belgio, presso una società che si chiama Euroclear. Là il Canada, il Giappone, gli Stati Uniti e l'Inghilterra sono favorevoli a confiscarli. L'Italia, la Germania e la Francia non sono favorevoli. Questo in ambito di G7, si discuterà di questo tema al G7 in Puglia in giugno. Perché non siamo favorevoli a confiscarli? Perché si teme una fuga dall'euro. Si teme che altri paesi, vedendo questo, dicano: anche noi portiamo i soldi fuori dall'Europa perché l'Europa non è affidabile. Ma questa è un'opinione da banchiere. Cioè, qui si tratta, qui è esistenziale la questione.
Lo dici con un tono d'opinione da
molto
banchiere.
molto dismissive, sì.
Ma tu che vivi con le banche a contatto, cioè,
ma non sono, cioè, un banchiere.
Ah, ho capito.
Sono un patriota prima di tutto, capito?
Ce l'hai con i banchieri.
Ma è un atteggiamento, anche Panetta per esempio è contrario, si esprime in modo contrario, tutto il mondo, diciamo, della finanza europea è contrario a questa cosa. Però questa è una questione esistenziale. Se l'Ucraina cade è un tema esistenziale per l'Europa, perché la gente si incomincerà a domandare, e già se lo domanda adesso, a cosa serve l'Europa. L'Europa è una manica di burattini, no? Per cui dobbiamo assolutamente difendere in tutti i modi l'Europa, non mandando soldati che non abbiamo, ma finanziando in modo importante la difesa ucraina.
Insomma, armi, non soldati.
Armi.
Va bene, allora sono le 9:21 minuti. Caro Alberto Forchielli, ti voglio proiettare adesso in una prima realtà italiana. Allora, Alberto Forchielli è autore, tra l'altro, di diversi libri da sempre che invitano, stimolano i giovani ad andare all'estero a lavorare, a fare esperienze, o anche in Italia a fare esperienze da baristi, camerieri, tutti quei lavori che qualcuno erroneamente considera troppo umili, ma in realtà hanno un mercato.
E sono ben pagati.
Ben pagati, guarda come te lo dimostro. Allora, voglio salutare la collega Charlotte Matteini. Buongiorno, ciao Charlotte, grazie di essere qui.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, Charlotte Matteini per Today, scrive anche per Il Fatto Quotidiano, si è finta, ed è la seconda volta anche quest'anno, una ragazza di 24 anni in cerca di lavoro stagionale estivo in Italia, no? Classici, che tipo di lavori? Classici, cameriera, barista,
commessa. Dettagli vendite.
E hai pubblicato un annuncio in tantissime località turistiche dal nord a sud. sì. Laghi, montagna, mare. Com'è andata?
Tutto, cioè,
facci un riassunto del tipo di risposte in genere che hai ricevuto.
Diciamo che né l'anno scorso né quest'anno è andata benissimo, perché la media delle offerte che ho ricevuto era per il 70% all'incirca su 300 irregolare, e quindi con stipendi e tutta una serie di tutele che erano ben al di sotto da quello che dispone il contratto collettivo nazionale, e con un 30% invece di offerte che erano effettivamente valide. E per onestà intellettuale devo segnalare che questa percentuale rispetto all'anno scorso è aumentata, perché l'anno scorso furono il 15%.
Cosa vuol dire irregolare? Irregolare dal punto di vista della paga, irregolare dal punto di vista, non so, spiegaci.
Irregolare nel senso che sono magari persone o assunte con contratto part time che poi devono lavorare più che full time, e quindi anche a livello di copertura dei contributi, calcolo TFR, tutte quelle cose lì sono calcolate poi in realtà sul contratto part time, oppure senza giorno di riposo, oppure 12 ore al giorno senza sosta, ma non pagati ovviamente per lavorare le 12 ore che lavorano realmente, oppure assunti per esempio all'ultimo livello del CCNL, ovvero il livello del lavapiatti, e poi si tende a far arrivare il netto da 1200, 1300, 1400 euro mensili, aggiungendo tredicesima, quattordicesima TFR, serie spalmate tutte dentro la mensilità.
Ci sono casi, state risposte clamorosamente positive o clamorosamente negative? Cioè, facci due esempi che ti hanno colpito in positivo e in negativo maggiormente.
Allora, clamorosamente positive, un ristoratore di una località in Veneto, vicino a Cortina, che offriva a un cameriere che lavorasse 40 ore a settimana con due giorni di riposo 2500 euro al mese.
Però,
che rispetto alla media delle offerte che invece ho visto in giro era ben al di sopra, anche ben al di sopra della media del CCNL di settore. Certo. Mentre invece ho trovato offerte che per esempio sul lago di Lecco, per gestire un B&B, praticamente tutta la gestione, quindi prenotazione, check-in, check-out, disponibilità e reperibilità totale, offriva 700 euro al mese. E un altro uguale a Napoli, 600 euro.
600 euro. Alberto, tu hai detto si guadagna bene in questi settori, ovviamente poi bisogna districarsi un po' nella giungla delle offerte, ma si guadagna bene dove intanto? Tu sei un fautore
in America,
esatto,
in Svizzera.
Tu sei un fautore del si guadagna bene, ma alzate
fuori,
il culo
fuori.
E andate, che non è bello. Io ricordo che tu un tempo eri per questa idea, mi ricordo che me l'hai detto, dovremmo andare tutti via e vivere di rimesse. Come i filippini, cioè che vanno a lavorare nel mondo e poi mandano i soldi a casa.
Che
tu saresti il patriota.
Montanelli.
E tu saresti il patriota.
Cioè io l'Italia la tengo in piedi nel modo più efficiente possibile, capito? Quindi facendo lavorare gli italiani fuori, vivere di rimesse. Del resto Montanelli diceva che per l'Italia è molto preoccupato, per gli italiani assolutamente no.
Cioè l'idea andare all'estero. Ma tu cosa pensi invece non sei stupito?
Perché il settore servizi in Italia, che sono il tipo di azienda a cui si è rivolta la Carlotta, no?
Sì, Charlotte.
È un settore molto retrogrado. In Italia noi sappiamo che in 30 anni non siamo cresciuti. E soprattutto in 30 anni ovviamente non è cresciuta la produttività, ma non è cresciuta la produttività del settore servizi.
Che
questa
dovrebbe
è
essere, che uno è il settore che
potrebbe
il
essere
turismo,
portante, ma non lo è. E quindi è un settore che sta in piedi sulla miseria dei propri lavoratori, pagando poco. Se hai due opportunità per guadagnare, o aumenti la produttività o abbassi i salari, c'è poco da fare, capito? quindi incapaci di aumentare la produttività perché non ci sono concentrazioni, perché non ci sono investimenti,
abbassi
perché
salari.
Non abbassi i salari,
abbassi salari. Charlotte, ci sono, tu hai scritto in questa inchiesta che c'erano anche poche notizie sugli orari, le condizioni di lavoro, in alcuni casi molti non dicevano neanche che tipo di qualifiche cercavano, cioè cercavano una persona, a fare cosa?
Sì, esatto.
Non si sa.
È evidente quando provi a cercare lavoro in questo settore che l'idea è che vada bene chiunque, basta che siano due braccia, non c'è la non hanno un'idea di come selezionare il personale, del fatto che comunque una persona qualificata ovviamente ha più skill e riesce anche ad aumentare la produttività. Prendere un cameriere che sa fare il cameriere, faccio banalmente un esempio, significa anche che il cameriere è in grado di vendere di più al cliente e quindi comunque in qualche modo ti può alzare lo scontrino medio del tavolo.
Sì,
ma
sì,
sono cose che tanti imprenditori di questo settore non riescono a capire. Va bene veramente qualsiasi persona, l'importante è pagarla poco.
Esatto.
L'importante è pagarla poco.
È così.
Ma è triste tutto questo.
È così, non mi sorprende assolutamente.
E invece se tu dici vai in Svizzera, in Inghilterra.
Ah sì, ma guadagno.
Anche Dubai.
Te voglia. Ma Dubai c'è la concorrenza di tutti gli indiani, pakistani, bangladeshi, ci andrei piano. Perché lì c'hanno questo sistema di apartheid su però in Europa, in Nord Europa va benissimo,
benissimo. Charlotte, noi ti ringraziamo, purtroppo ti faccio i complimenti per lo scudetto dell'Inter, brava.
Però
attenzione.
Questa è una bella soddisfazione, sentirmelo dire in diretta.
Sì, hai ragione, attenta che è giovedì e passa l'AMSA a Milano a raccogliere il cartone, quindi occhio alla stella.
Non
che
sono problemi nostri, non colgo questa battuta.
Charlotte Mateini è una grande tifosa dell'Inter,
ahimè.
Ai noi tutti. Vabbè, complimenti, ciao Charlotte, grazie.
Ciao a tutti, buona giornata.
Di essere stata con noi. A proposito, non ti ho chiesto il tuo Bologna, no? Ti vedo sempre tranquillo, ma poi si va in 5 in Champions League, quindi ormai siete quest'anno.
Sì, ma sono due posti per Bologna. Atalanta e Roma, e noi purtroppo abbiamo fatto dei pareggi in cui dovevamo vincere. Adesso abbiamo il Napoli fuori, la Juventus in casa. Capito?
No, dai, non mi potete crollare. Cosa ti dice poi Gianni Morandi se sei crollate così?
Ah, Gianni Morandi è al posto di sotto da me in tribù. No, Gianni Morandi sarebbe devastato, come lo sarei io. Siamo entrati in Champions UEFA League.
Sì, vabbè, ma adesso
non abbiamo neanche festeggiato perché contiamo sulla Champions, però sono rimaste le partite più dure, capito?
Sì. A proposito, tu non fai l'errore di Andrew Spanaus, nostro collega americano, che viene qui e non ha finito di vedere le partite di notte dell'NBA. Tu sei tutto allineato, cioè i risultati potete dirglieli tranquillamente, tanto la tua Boston gioca stanotte.
Però cerco di guardarla, però l'una di notte è dura, una e mezza di notte è dura.
Vieni qui domani, ti spoileriamo il risultato.
Sì, ma è impossibile al giorno d'oggi non vedere il risultato, perché arrivano tante di quelle notifiche inaspettate su telefono e iPad. Io a volte cerco di bloccare, ma non, è impossibile.
È impossibile. Vabbè, comunque so che va bene Boston, siete al secondo turno dei playoff.
Dovrebbe andare in finale, poi bisogna vedere contro Minnesota o contro Oklahoma, sarà dura. Perché sono molto
sarà
forte.
Dura, ti vedi già in finale, calma.
In finale ci dovremmo arrivare,
chi lo sa. Bene, dai, andiamo un attimo in pubblicità, poi voglio ripartire, ti voglio far parlare un pochino di economia anche nostrana. È un grande fan del super bonus il nostro Alberto Forchielli.
Se col super bonus avremmo vinto la guerra in Ucraina.
con i soldi
del super bonus l'Ucraina avrebbe vinto la guerra, ti dico solo questo.
Va bene, ripartiamo da qui tra un attimo.
Nessuno. 100 Milan.
Che poi passate il tempo a dire siamo qua per 2 ore, la seconda ora, la prima ora, questo ospite è con noi per 2 ore, poi uno va ad ascoltare il podcast invece della trasmissione live e scopre che tolti i GR, tolto il traffico, tolti la Rosciani, tolti qua e tolti là e tutta la pubblicità, voi lavorate sì e no 1 ora e mezza, se poi si conta che di questa 1 ora e mezza un 60% lo passate a fare stacchetti con Manera, voi quanto lavorate? 20 minuti.
Tolti i messaggi degli ascoltatori, tolti di qui, tolti di là.
Giusto, giusto. I can't get
these memories out of my mind. Vergogna. Some kind of madness
started to evolve. Il tempo. Ma I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah, I have finally seen the light, and I have finally realized what you mean.
Ma che fesso e fesso, Macron ci vede più lungo. Più lungo di tutti gli altri, capito? Ha già capito tutto, ragazzi. Viva Macron!
Viva Macron! Non sto ascoltando. No. Forchelli ha una faccia disgustata.
Mandateci voi tutti armi e guerra ucraina, mandateci voi, ma anche noi uomini, armatevi e partite.
Questo è un tema molto interessante, adesso voglio svilupparlo.
Per come si stanno mettendo le cose, bisogna puntare tutto sulla deterrenza. Ogni paese NATO deve dotarsi di un arsenale atomico, non più solo la Francia.
Allora, primo annuncio. È giovedì e quindi c'è la nuova puntata di That's America, il podcast che facciamo con Andrew Spanhouse, dedicata tra l'altro alla polizia americana, quindi tutto il tema dell'arresto del ragazzo italiano. Andate ad ascoltare il podcast That's America. Secondo annuncio, Alberto Forchielli sarà con noi a Trento al Festival dell'Economia, l'abbiamo anche intruppato in un live.
Volentieri.
Parleremo di economia, insomma, ci dirai le tue cose. Allora, questo ascoltatore che dice andateci voi è molto interessante. Ieri il professor Giovanni Belardelli sul Foglio, è un docente, ha detto: ma chi è disposto più, ne parlavamo anche ieri in redazione, chi è disposto più a combattere per la patria, il patriottismo? Tu hai detto sono un patriota, i patrioti. E scrive oggi Mattia Feltri: ma è vero, cioè non abbiamo neanche più un tiranno. Ci turba anche il fatto di pensare che lo abbiamo avuto e il fatto di pensare che qualcuno morì per liberarcene. Per cui l'urgenza occidentale è conservare la tavola imbandita. E chi va a morire per la libertà? Chi è più patriota? Chi vede la patria come valore per cui morire? Guarda che è un tema interessante, vedi, gli ascoltatori dicono: ma vai tu la guerra, vai tu, prendi, vai, io i miei figli non li mando.
Io se avessi 20 anni andrei. Sì.
Ma perché? In nome di quello che hanno fatto i nonni?
Sì, io lo sento molto questo valore.
Lo senti?
Sì.
Però è un tema interessante, non c'è più nella... cioè noi, non, fortunatamente, non dobbiamo combattere noi in Italia, l'abbiamo fatto i nostri nonni per la libertà, non c'è più una dittatura, quindi adesso si vuol solo avere TikTok, capisci?
Lo so, però avere una dittatura forte alle nostre porte ci espone a ricatti, a ricatto atomico, ci espone a minacce cyber, ci espone a grandi operazioni di propaganda. Poi la solidarietà, dovesse un domani Putin attaccare anche i Balcani, cosa facciamo?
Questa è la grande tematica. Va bene, dai, voglio ributtarti nelle cose italiane. Ti faccio sentire il ministro dell'economia Giorgetti, che ha parlato del super bonus. Senti.
È presente il Vajont, quando c'è stata la valanga che veniva giù, era partita la valanga, poi quando è arrivata giù ha prodotto dei disastri. E quindi quando noi siamo arrivati al governo, ed era l'ottobre del 2022, ci hanno avvisato che stava arrivando la valanga e abbiamo fatto quello che si poteva fare.
Insomma, il super bonus come il Vajont, super bonus edilizio, ti sembra, vabbè, a parte l'immagine molto cruda...
Beh, è stato un disastro inenarrabile, sì, sì. Non ha spostato minimamente i parametri economici del PIL e ci ha indebitato in modo pazzesco, si parla di 150 miliardi, 200 miliardi, una cosa pazzesca.
Non ha rilanciato neanche l'edilizia. Ha fatto anche emergere dal sommerso, dal nero.
No, molti questo non cantieri. Direi.
Beh, bisogna mettersi in regola per le aziende.
Sì, poi dopo naturalmente come va via l'onda si tornano fuori regola, capito? Si mettono in regola una volta, una tantum, poi dopo tornano nel sommerso. No, io credo sia stato un disastro, me lo chiedevi prima. E purtroppo questa è anche una macchia sul curriculum di Draghi, che era Presidente del Consiglio.
Te lo chiedevo prima, nel senso...
Me lo sono sempre detto, mentre... come ha fatto Draghi come Presidente del Consiglio a far passare sta porcheria qui.
No.
abbiamo Draghi. Guarda che noi abbiamo tanti Draghi qua che ti possono contraddire.
Chi è che ha detto no?
È Draghi.
No.
Senti, Draghi.
Ah, è Draghi in persona. Professore, cosa vuol che le dica?
Ha sentito? Aspetta, ma è Draghi in persona?
Sì.
Ecco, sì. Sì. Capito, il tuo Draghi.
Il mio Draghi. Nessuno è perfetto, ragazzi.
Nessuno è perfetto.
Pur di star lì ha mangiato la merda.
Adesso.
Perché era Presidente del Consiglio.
È bolognese, Forchielli, le dice di Imola, dice così. Presidente Draghi, che le dice in questo modo, no? Usa le metafore. Usa le metafore. E va bene, non è, ma è proprio sbagliato il principio, secondo te, di un tentativo di rilanciare l'economia con un super bonus, cioè dare una...
Ma sì, regalare la casa ad alcuni e non a tutti è stata una cosa pazzesca, capito? Cioè, capisco dare un contributo, ma dare tutto l'importo e anche di più mi sembra una follia, una roba da 5 stelle, capito?
Una roba da 5 stelle cosa vuol dire?
Perché è stato molto spinto dai 5 stelle.
Da 5 stelle, 5 stelle, io ti seguo.
Mettere la firma su una roba voluta dai 5 stelle mi sembra una roba che non stava né in cielo né in terra, ma allora quella è la maggioranza, vabbè, amen.
Amen. Insomma, lo dici con grazia. Insomma, Forchielli ha criticato i banchieri. Sta criticando Draghi. Secondo me arriverà un'età.
Ho criticato anche Panetta.
Sì, hai criticato anche Panetta. Arriverà un'età tra poco in cui praticamente farai abiura di tutta la tua vita precedente.
Ma perché no? Ormai senti, ho 68 anni e mezzo, capirai. Riscuotere la pensione.
La pensione.
Ho una piccola pensione, sì. Io non ho pagato pensione. Pochissimi contributi, però.
La pensione
posso...
di che cosa? Scusa.
Pensione di vecchiaia.
Sì, ma per che cosa? Contribuisci come lavoratore?
Sì, ho lavorato, ho pagato contributi per alcuni periodi della mia vita.
E quindi potresti...
Sì.
Cosa te ne fai di sarà 500 euro di pensione? 400?
Un po' di più, però...
Sì. Hai fatto i calcoli,
sì, sono al patronato, sono andato al patronato.
E come ti hanno accolto? Patronato?
Al patronato della CGIL, oltrattutto.
Ah!
Sì.
Io avrei voluto vedere la scena,
molto professionale.
Molto professionale. Ma lei è Forchielli, ma è quello di Crozza. Vabbè, senti, andiamo un attimo al traffico, poi cercheremo di collegarci con Rafa all'interno della striscia di Gaza, perché lì, insomma, si parla di guerra vera tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
People they won't leave, but it's threatening to about divesting. I want a peace. The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Easy E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, AIPAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered, and then we see how you spin it. Who gets the right?
Allora, sono le 9:48 minuti. Mi ha colpito oggi sui giornali l'intervista che ovviamente quando cerco poi non mi ritrovo mai, al ministro dell'economia israeliano. Ha parlato proprio in maniera dura e cruda, eccola qua, Andrea Nicastro, che fa un ottimo lavoro, l'ha trovato, l'ha raggiunto, si chiama Nir Barkat. Sentite cosa ha detto alle accuse ovviamente di Israele di avere una risposta molto dura. I morti americani a Pearl Harbor sono stati 2.400. La reazione americana ha causato 3 milioni e mezzo di vittime in Giappone. I morti delle Torri Gemelle sono 2.900. Gli iracheni uccisi 400.000. Le guerre si combattono così. Hamas ci ha attaccato, ha ucciso 1200 israeliani, ora non ci fermeremo fino a che non avremo smantellato le strutture, annientato la loro capacità di farci del male. Per carità, i numeri sciorinati così, ricordiamo, sono sempre vite umane, però capisco, la guerra è questa, appunto. Noi ci colleghiamo con Rafa. Davide Musardo è psicologo di Medici Senza Frontiere. Buongiorno, ci sente Musardo?
Sì, buongiorno Alessandro, grazie mille. Buongiorno,
grazie
a tutti.
Grazie a voi anche per quello che fate in generale, sempre in tutto il mondo. Ricordo Medici grazie. Senza Frontiere, anche premio Nobel per la pace. Siete stati.
Grazie.
Davide Musardo, psicologo. Inizierei da qui. C'è bisogno e ci sarà bisogno chissà per quanti anni di ricostruire le fratture interne delle persone vittime della guerra, quelle che rimarranno ovviamente.
Sì, esatto, è veramente una, come posso dire, è uno dei problemi principali proprio qui a Gaza, quello che vediamo è proprio quello della salute mentale, quindi c'è un bisogno, c'è una priorità, noi stiamo offrendo questo supporto ai nostri pazienti adulti, giovani adulti, anziani, bambine e bambini, ed è qualcosa che vediamo quotidianamente, è talmente presente veramente che certe volte ci guardiamo e già sappiamo che dobbiamo lavorare molto su queste persone, purtroppo.
Mi viene da chiedere come, cioè, perché uno cosa gli si dice? Per dire, 2 giorni fa, lì poi si è entrati anche in una questione di, come dire, male interpretazioni su un presunto cessate il fuoco. Molti sono scesi in piazza dicendo è finita la guerra, Israele ha accettato il compromesso, Hamas ci ha detto questo, e poi nel giro di 2 ore si è scoperto che era tutto falso.
Esatto, è stato veramente un momento molto molto emozionante, molto bello in quel momento del cessate del fuoco, che veramente tutte le persone erano in strada, tutte le persone cercavano di gridavano, piangevano, veramente c'era un'emozione che si poteva veramente toccare con mano. E poi ci siamo svegliati l'indomani mattina con questa notizia di dover evacuare, con il suono incessante poi delle bombe, degli spari, e questo ovviamente ha causato
un trauma ulteriore.
Esatto,
cioè
un trauma ulteriore, perché comunque una speranza che tutti hanno qui, è una speranza che stanno ricercando, quindi poi vederla sfumare, questo è diventato poi qualcosa di veramente di indicibile.
Allora, nella storia non si fanno paragoni, però a me viene in mente quando ci fu l'8 settembre 43 in Italia, con la gente che pensava e ha pensato per 48 ore della fine della guerra, e poi invece è iniziata l'occupazione nazista e la guerra civile, cioè si è passati nel giro di 48 ore dalla speranza di una fine e invece all'inizio di una recrudescenza. Se chiedo una cosa da cronista, cioè cosa succede a Rafa, dove è intanto in questo momento, dove sei e cosa si teme, perché Israele dice per un anno andremo avanti, cosa succederà a Rafa adesso?
Rafa, noi siamo qui proprio a Rafa, in questo momento sono in ospedale e stiamo cercando di supportare quanto più possibile i nostri pazienti che ancora sono qui in ospedale, però la tensione è tanta, sono 2-3 giorni che ci svegliamo con i bombardamenti, andiamo a dormire con i bombardamenti e le persone sono veramente stremate da tutto questo, cioè, ovviamente cercano riparo, cercano rifugio, cercano di capire dove potersi muovere ed è difficile insomma poi no riuscire anche a lavorare in questo modo, tante volte durante le nostre sessioni in cui c'è anche quel momento di silenzio e il suono delle bombe che ritorna e questo poi ovviamente crea inevitabilmente un ricordo di ciò che è stato in questi 7 mesi di guerra, quindi veramente le persone sono stanche, c'è tanta tensione, tanta disperazione, vediamo tante persone muoversi per cercare rifugio, sono magari la 7ª, 8ª volta che evacuano, che cambiano posto.
Sì, perché paradossalmente, questo va a dire per correttezza, cioè l'esercito israeliano dice ci sono delle zone sicure, spostatevi là. E quindi adesso c'è una zona sicura, credo, nella zona un po' più a nord e a ovest, no?
Sì, più a ovest, esatto. Verso il mare.
Esatto.
Sì,
esatto, andate là. È chiaro che però detto così sembra facile, poi dopo...
Sì, non è esatto, perché comunque pensa che Rafa è una cittadina che accoglieva 250.000 persone e adesso in questi giorni si sta un po' svuotando perché appunto le persone con quest'ultimo attacco si stanno muovendo e si stanno spostando, però... In quest'ultimo mese ospitava più di 1,5 milioni di persone, di rifugiati.
Sì, che si erano spostati da Gaza City.
Esatto.
No, io devo dire una cosa, ma la dico io, non è Davide Musardo, è psicologo, ripeto, di Medici Senza Frontiere, non fa politica, no? Perché molti dicono, chiedete degli ostaggi rapiti, ma cosa ne sa? Voglio dire, gli ostaggi rapiti devono, auspicabilmente, quelli che sono ancora... in vita, si spera che vengano rilasciati. Questo è stato un crimine terribile fatto da Hamas, nessuno lo mette in dubbio, cioè l'attacco il 7 ottobre, il rapimento di civili che ancora in alcuni casi sono prigionieri, insomma, nella striscia. Staremo a vedere, intanto grazie Davide Musardo, grazie a voi
e un saluto all'Italia. Io sarei dovuto uscire oggi, però ovviamente con questa situazione un po' tutto è bloccato, quindi
mi raccomando,
vedremo, noi continuiamo a stare qui a offrire il nostro supporto a tutti i pazienti.
Sì, mi raccomando, psicologo di Medici Senza Frontiere. Alberto, noi dobbiamo andare al giornale radio, no? Ti chiedo, tu da economista, insomma, anche tutta questa è una terra veramente martoriata, quella tutta, no? Anche la Cisgiordania, dal punto di vista, spesso si è detto come mai però l'autorità palestinese, soprattutto in Cisgiordania, non è riuscita a creare un benessere alla popolazione in tutti questi anni.
L'autorità palestinese ha pochi poteri, non è formalmente uno Stato. Ma chi va a investire in Palestina? Oltretutto ci sono 500.000 israeliani insediati lì, ossia la Palestina,
coloni,
ossia una terra dimenticata. Per sviluppare la Palestina servirebbero capitali, servirebbero investimenti, servirebbe formazione, servirebbe tutti gli strumenti, ma non mi risulta che la Banca Mondiale o le grandi banche di sviluppo possano intervenire in Palestina, se non in condizioni particolari.
Comunque, la prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce qui con buona pace dell'ascoltatrice, insomma non è stata un'ora netta, però dai, la seconda ora, scarsa, inizia dopo il giornale radio, vai.
Uno Nessuno 100.000.
In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere. Fanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi. Mi stai seguendo?
Ti sto seguendo.
I balconcini. La gente ci va a abitare, ci mette le tendine, i gerani, la televisione. Dopo un po' tutto fa parte del paesaggio, c'è, esiste. Nessuno si ricorda più di com'era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza.
Beh, ho capito, ma allora...
E allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni, queste fissarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla.
La bellezza.
È importante la bellezza, da quella scendeggia tutto il resto.
9 maggio, mi è scurtata. T'hanno vista che tornava insieme a nato. Non mi sente, non mi pensa. Tengo cuore che non può portare pazienza. Nell'anima c'è un sospiro. Fanno dire tu in un mafia. Non ci posso mai pensare sto fatto. Tu non magri. Arabi in mano e fila. Cava caccia una lacrima. C'è un respiro. Fanno dire tu in un mafia. Non ci posso mai pensare sto fatto. Tu non magri. 9 maggio mi scordata. Hanno visto che tornava insieme a notte. Non mi sente, non mi pensa. Tengo cuore che non può portare pazienza. 9 maggio mi scordata. Hanno visto che tornava insieme a notte. Non mi sente, non mi pensa. Tengo cuore che non può portare pazienza.
Milan, cosa c'entra essere patrioti con andare a morire per l'Ucraina perché gli ucraini non vogliono combattere per loro? Ma che cavolo dici?
Milan, guarda che neanche nella guerra del 15-18 o quella del 40-45 c'erano i patrioti. C'erano i patrioti con la baionetta nel culo. Cioè, quelli dietro spingevano quelli davanti. Occhiali, penso che sia sempre buono per imbracciare un fucile.
Ecco, vedi, ti voglio mandare al fronte, mettiti la cuffia. Albertone mangia 2 biscotti, hanno detto che sei buono, sei ancora buono per prendere un fucile se vuoi andare. Tanto lasciatemi dire che abbiamo iniziato la seconda ora con un omaggio e un ricordo dai 100 passi per Peppino Impastato, era il 9 maggio proprio, quando fu ritrovato morto a Cinisi. Vabbè, niente, dai, non ne usciamo da sta cosa. Imbraccia il fucile, insomma, e vai al fronte.
Troppo vecchio.
quindi mandiamoci Pietro. Pietro la corte potrebbe andare. Secondo te Pietro è ancora, insomma, vuoi alzarti in piedi, Pietro, che ti fa un... Beh, dai, ancora il fisico.
Sì,
sì, l'ha visto, ha detto sì, arruolato
no.
Pietro la corte. No, sì. Allora, il buon Alberto Forchielli ha venduto la casa a Boston, ma ogni tanto in America ci vai, dove tu sei sicuro vincerà Trump.
Abbastanza.
Sta mangiando dei biscotti, tranquillo, anche Leonardo Manera mangia in onda, quindi lo puoi fare. Perché vincerà Trump, secondo te?
Perché ci sono 7 stati decisivi e su questi 7 stati Trump è in netto vantaggio. Biden ha perso il voto dei giovani, che per lui era stato molto importante, e nessuno gli dà credito per l'economia. Quindi,
ma come? Si dice Bidenomics.
L'economia è un miracolo, sta andando benissimo, però la gente lo rimprovera per l'inflazione. Ha avuto tutti i malefici dell'inflazione senza ancora sentire i benefici della forte ripresa economica.
Quindi secondo te vincerà Trump?
Sì, poi c'è il tema dell'immigrazione, insomma Biden, che è fuori controllo in America, su cui Biden paga pegno, insomma la vedo molto difficile, non ci sono degli elementi che mi possono far pensare che Biden possa tenere il margine che ha avuto verso Trump 4 anni fa.
Va bene, questa è la previsione di Forchielli, è tutto registrato, poi dopo vedremo a novembre. Ah, poi so che tu, a te piace molto la cultura woke.
Io li detesto i woke.
Adesso li detesto. Ma è una categoria, i woke. Cosa sono? Mm. Cosa sei tu? Sei un woke? È una cultura, è un modo... Sì.
No, il woke è una cultura che imperversa nelle fasce costiere americane.
Mm-hmm. Dove vivi tu? A Boston.
Dove vivo io, esatto. Per cui il sesso non esiste, cioè è una cosa ridicola. Se ai bambini a scuola gli viene chiesto di scegliere il sesso, capito? Quando fai delle domande a dei formulari pubblici ti chiedono se sei uomo o donna, poi altre 5-6 categorie. È una cosa, ma non si può dire ai bambini, a una bambina, e farle scegliere se può essere bambino, non esiste. Poi dopo si mettono a fare le cure per cambiare sesso a 8 anni.
Queste sono cose pazzesche.
Poi dopo elimina il merito nelle scuole, auspica il definanziamento della polizia con un'enorme impennata di criminalità nelle città americane. Insomma, auspica, ma te ne dico una, il sindaco di Boston, Walk, la sindachessa, ha fatto un party, una cena per gli assessori del comune di Boston e ha invitato solamente gli assessori non bianchi. Cioè non li ha invitati tutti, ma ha invitato solo
per
rimarcare il fatto che lei è woke. Mentre una volta andavano i bianchi e non andavano i neri, stavolta sono andati i neri, mulatti, latinos, ma non i bianchi. Per dire, è una ideologia molto divisiva.
Sì, sicuramente fa discutere, insomma, forse ci sono dei tentativi.
Io ho un amico che c'ha a Boston, tanti amici, c'hanno i figli in scuole woke e dicono: guarda Alberto,
la scuola woke.
Sì, le scuole sono molto woke perché gli insegnanti sono tradizionalmente woke.
No, diciamo, è una cultura che si è molto affermata negli ultimi anni, no? Ne abbiamo fatto anche una puntata di That's America, il podcast, però non è che c'è scritto scuola woke, no, fuori.
Si sa che è una scuola woke, anche perché gli insegnanti sono molto di sinistra, molto woke. E mi dice: Alberto, io pago una montagna di soldi e sostanzialmente quello che vedo che i miei figli imparano a scuola è razzismo, antirazzismo, discriminazione, antidiscriminazione, sia tanta propaganda, tanta politica e nessuna attenzione per le materie tradizionali.
Vabbè, insomma, quindi non ti piace questa cosa?
No, questo è un grande... grande,
è un grande tema di scontro,
combustibile per Trump, perché la classe media americana ce l'ha molto con la cultura woke e molti virano su Trump, che è chiaramente anti-woke, anche se non lo amano.
Sì.
E questa è una cosa che gioca contro Biden, che nella sua coalizione democratica deve abbracciare invece elementi woke.
Vabbè, il pronostico l'hai fatto. Oggi, per chiudere questa cosa, no, non questa, ma il tema fine, c'è sul Foglio, ma io mi perdo sempre le cose, in prima pagina invece una tematica che so ti è cara. Il tema di chiudere o no TikTok. C'è una legge americana che potrebbe portare alla chiusura di TikTok entro un anno, è un social cinese, lo sappiamo, però non c'è la libertà di espressione.
È un bel tema questo di TikTok. È stato appurato che i cinesi comandano a TikTok, ossia non solamente di proprietà cinese.
Anche se l'amministratore delegato ha fatto un'audizione, continuava a dire al politico che gli chiedeva: ma lei di dov'è? Lei è cinese? No, io sono
è un cinese di Singapore. È cinese di
cittadinanza di Singapore.
Cittadinanza di Singapore. Ma prima di tutto è stato appurato che i cinesi comandano, ossia nelle leve più importanti sono cinesi della mainland e compagnia. Secondo, la Cina ha bloccato Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter in Cina.
Eh beh, si sa, loro... ma loro sono una dittatura da questo punto di vista.
E utilizzano e potrebbero utilizzare TikTok per fare propaganda e profilazione.
Quindi?
Allora, secondo me, in un'ottica in cui i cinesi non sono proprio un paese amico, maggiore finanziatore di Putin, puntano alla divisione dell'Europa e alla divisione dell'Europa dagli Stati Uniti, cose di questo genere, io non credo che dovremmo lasciare in mano alla Cina uno strumento così importante,
cioè, tu lo chiuderesti
di guerra asimmetrica. Io lo chiuderei, a parte il fatto però che cozza contro il primo emendamento.
Ma voglio dire, per contrastare una dittatura ti comporti come una dittatura.
Quando sei in guerra o sei in una guerra asimmetrica come nella quale noi ci troviamo adesso, secondo me secondo me è da considerare se chiudere. Il problema è che Biden non lo può chiudere perché, perché sono 170 milioni di americani, sono 170 milioni di voti, soprattutto giovani.
Molti hanno 14 anni, quindi non voteranno.
Sì, ma molti giovani, che sono quelli su cui Biden fa leva. Quindi il congresso se ne è fatto carico.
Altro che il wok, se gli chiudi TikTok,
se gli chiudi TikTok è un bel problema. Sì.
Voglio vedere.
E TikTok naturalmente si è appellato al primo emendamento dicendo:
La libertà di espressione.
Quindi
caposaldo.
È un tema. Posso impedire a un cittadino americano o europeo o italiano di leggere la stampa cinese che è piena di propaganda? No.
Siamo liberi.
Quindi
siamo
probabilmente TikTok non è chiudibile.
Va bene, andiamo al traffico.
Strade in diretta.
Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ancora parecchi disagi, code per incidente sulla 22, l'autostrada del Brennero tra Bressanone e Chiusa Val Gardena in direzione Modena, ancora lunghe code per un incidente mortale avvenuto questa mattina sulla tangenziale est di Milano tra l'innesto con la 1 Milano-Napoli e Cascina Gobba in direzione Lecco. Si viaggia lentamente per un altro incidente sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Piacenza Ovest e Caorso in direzione Brescia e code per un altro incidente sulla 12 Genova Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno. Sempre per un incidente si procede in coda sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Altedo in direzione Bologna. Con questo è tutto, più tardi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sont d'un rouge épais. Le bout de ses doigts parle quand sa bouche se tait. Ses frêles épaules, structures organiques, des formes accrochées, des étoffes moirées.
I veri patrioti in Italia nel 2024 sono quelli che fanno impresa in questo paese, che hanno un'attività, piccola o grande che sia, che si ostinano a continuare a voler lavorare in questo paese. Chiedi a Forchielli com'è facile lavorare in questo meraviglioso paese.
Va bene, adesso poi ci parlerà Forchielli, non so, sono questi nuovi patrioti, dice l'ascoltatore, quelli che fanno impresa, non lo so.
Anche.
Vabbè. Allora, adesso però ci vogliamo collegare e vogliamo parlare di questa vicenda che è tenuta molto sotto traccia e per chi vive in quella zona, e parlo dei Campi Flegrei, invece è una questione di primaria importanza, perché anche ieri c'è stata la scossa di terremoto di magnitudo 2.6 Campi Flegrei. C'è la gente che, se può, dorme fuori dalle case nella paura, nel terrore. Saluto Laura Iovinelli, che è portavoce del Comitato Cittadino Emergenza Campi Flegrei. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, sì. E invito tutti ad iscriversi al comitato. Ci trovate su Facebook, perché dobbiamo esserne in tanti.
Okay. Ecco, ma comitato perché? Cioè, nel senso, cosa chiedete come comitato?
Allora, in pratica sono una cittadina comune che vivo nel centro storico di Pozzuoli. E dal 2005 che ha ripreso il baesismo, siamo stati resilienti fino ad adesso, però è da un anno a questa parte, soprattutto negli ultimi mesi, che c'è stata una recrudescenza incredibile del baesismo e non ci possono chiedere più questa resilienza, perché le scosse sono quotidiane, quelle notturne non ci stanno lasciando più dormire, non ce la facciamo più, siamo esausti, stremati, sentiamo le istituzioni lontane. che mettono tutto nero su bianco, fanno i loro piani, ma poi nei fatti non stiamo vedendo nulla.
Per esempio,
abbiamo
voi dite
paura,
dove sono, dove
c'è
sono
tanta incertezza.
Certo, voi dite per esempio le aree di accoglienza, i ci sono dei progetti di, come dire, evacuazione nel caso di
sì, i progetti ci sono, sa, la protezione civile ha fatto il piano della protezione civile prevede tre fasi, tre step. Il primo in cui ci sono danni lievi agli edifici e infrastrutture, poi si arriva al secondo step, quello di danni più seri agli edifici e alle infrastrutture, e in quel momento insomma supporteranno la popolazione. Solo nel terzo step poi si parla di evacuazione, ma nel secondo step, no, già lì mi si rizzano i capelli in testa. Danni più seri agli edifici e alle infrastrutture, ma in questi danni più seri ci saranno anche vite umane, mi scusi, perché già adesso le case sono lesionate. Noi al centro storico dovete sapere che è un edificato molto antico, di fine 800 e inizi 900, la maggior parte è così, nella parte storica, via Napoli, Pisciarelli, una zona rossa della zona rossa, dove le scosse veramente vengono sentite tutti i giorni, sì, e siamo stremati.
Voi,
oltretutto, i vulcanologi non si mettono d'accordo tra di loro, non so se voi
ma
avete letto,
perché prevedere
perché è importante.
Ma certo, forse perché prevedere cosa farà un vulcano non è un qualcosa di, come dire, non è scienza, non è matematica, no? Capisce?
No.
Il documentario,
però, allora capisca noi se ci svegliamo.
No, certo, certo, uno, il tema,
ma
è
dice,
questo.
Uno dice sta il magma a 4 km, l'altro dice 8 km, vuol dire che non si ha contezza di quello, non si sa. Allora qui c'è un problema reale, che è il problema delle scosse, c'è un problema di magma nel sottosuolo, quindi non è una situazione come si... perché, insomma, quindi è grave, c'è un pericolo reale. Cosa stanno aspettando per passare allo step successivo e metterci in salvo?
Per
esempio,
c'è una, c'è stato di recente un documento della TV svizzera, poi smentito dall'Istituto appunto di Geofisica e Vulcanologia, hanno detto sono ipotesi catastrofiche, non basate sui dati. In questo documentario si diceva praticamente che Napoli sarà, Napoli, tutte le zone, insomma i Campi Flegrei verranno sepolti da 30 centimetri di cenere. Certo, non si sa quando, una situazione catastrofica. Voi l'avete visto?
Noi
questo?
Sì, l'abbiamo visto. L'avete visto. E quindi puoi immaginare il nostro stato. Però sì, perché noi ci stiamo informando, noi stiamo diventando praticamente dei sismografi e un altro po' anche geologi, alcuni di noi si stanno. Cioè, sì, perché praticamente non so se avete, ci sono anche, loro ipotizzano anche le fratture freatiche. Quindi senza scomodare le catastrofi, anche se però nei millenni comunque le aree geologiche sono molto lunghe, però comunque avvengono. Abbiamo nel 1538 che sorge il nuovo, che ha distrutto la cittadina d'allora di Tripergole, che era una cittadina di pescatori, e sta qui proprio a pochi metri da dove sto io, no? A 3-4 chilometri da dove sto io a casa. Allora, nelle zone degli epicentri delle scosse, interessati dalle scosse, no? Quelle tutte le zone degli epicentri, vuol dire che lì ci sono le varie fratture. Quindi, senza scomodare, e speriamo che aspettano altri mille anni per un'altra eruzione forte, però parlano anche di eruzioni freatiche, cioè che si apre una frattura, certo, ok, soprattutto dove stanno le zone degli epicentri, e fuoriescono gas, bombe vulcaniche che possono interessare all'incirca sui 2 chilometri, massimo 5 chilometri.
Le chiedo, lei come tutti, poi è facile dire uno si sposta dove, l'idea di, come dire, di pensare di spostarsi proprio da quell'area, di andare a vivere a 30 km, 40 km. È chiaro, è facile.
Allora, perciò è nato il comitato, perché dobbiamo chiedere aiuto alle istituzioni, perché in TV non se ne parla. E io ho coniato una frase: un problema non esiste fin tanto che non è la TV a parlarne. Perciò io voglio
noi creare, siamo la radio,
questo comitato, e poi quella radio, ma siete dei media.
Sì,
certo. Benissimo. Infatti io anche domani sarò di nuovo alla radio, la settimana prossima sarò alla TV locale, perché deve arrivare alla gente, anche che non vive in questa zona proprio così, noi anche alle istituzioni, che la situazione non è proprio tutta così sotto controllo, perché c'è una comunicazione.
No, anzi, ci sono terremoti quotidiani, scosse, bradisismi.
Il sindaco ha parlato, ha mandato un comunicato e ci ha messo che dice: attenzione alla comunicazione, dobbiamo pensare al turismo e al commercio. Bene, bene, è importante, ma sono anche più importanti le vite umane, io credo.
Ah, sì.
Io negli anni Ottanta ho vissuto il bellismo, ci hanno sfollato, quindi adesso quando è che passano allo step successivo e ci mettono in sicurezza, perché il pericolo è reale, è attuale? Allora io nel dubbio, poiché densamente abitata la zona dei Campi Flegrei, che riguarda anche parte di Napoli, Bagnoli, Agnano, è Napoli, ma comunque sta nei vicino agli epicentri e c'è gente che piange di notte, dorme seduta. Allora dico io, dato che nel dubbio
è meglio,
ma non sarebbe
essere.
Il caso,
sì, credo sarebbe assolutamente il caso. Credo che in Italia ci sia poca cultura della sicurezza in generale, della sicurezza poi della protezione civile. Grazie Laura Iovinelli. Noi l'ho fatto anche Simone Spezia, torneremo anche a parlarne, ripeto, portavoce del comitato cittadino emergenza Campi Flegrei, se volete la trovate su Facebook il comitato, e potete unirvi sulla questione della sicurezza. Devo andare alla borsa, ma so che c'è stata una terribile 5 morti sul lavoro, e so che tu stesso Alberto dici, è successo in Sicilia, dice c'è forse una scarsa cultura della sicurezza anche nel mondo del lavoro, no? Abbiamo fatto tanti passi in avanti rispetto probabilmente a qualche anno fa, però.
Sai, 7 morti a Suviana dopo neanche un mese, 5 morti in Sicilia, c'è scarsa cultura, non so in che condizioni facciano lavorare la gente, non avevano neanche la mascherina quei 5 poveretti. E poi la cosa ridicola sono i media, perché alla fine ha più spazio la polemica tra la Gruber e Mentana rispetto, ha avuto più spazio sui media la polemica tra la Gruber e Mentana che
questo,
sì,
che
e la trovo molto grave.
Sono d'accordo con te. Dai, andiamo alla borsa e poi riprendiamo.
Nessuno, 100 Milan.
Sono il sale di questa trasmissione, sono quel pizzico di genialità che la rende unica.
Milan, i veri patrioti in questo paese sono, come ha detto il precedente radioascoltatore, sicuramente gli imprenditori che fanno piccola e grande impresa, ma sicuramente lo sono anche i dipendenti, specialmente quelli del settore privato, che si mandano giù tutto, tutta la schifezza che c'è, che vedono, e guadagnano una miseria. Nonostante questo vanno avanti per mantenere le famiglie senza fare una rivoluzione, perché secondo me se ci fossero ancora i nostri nonni che hanno visto le guerre avrebbero già fatto la rivoluzione da un pezzo in questo paese del cazzo. Milan,
ecco,
allora le 10:39 minuti. Vorrei chiedere, come sempre, intanto chiedo ad Alberto Forchielli due giudizi sulla politica italiana, o poi ho dei timori. Io faccio una premessa. Allora, la politica italiana ormai la guardo con un distacco totale, andrò a votare, perché siamo arrivati a un livello, basta vedere anche l'ultima campagna elettorale. Io per esempio ho criticato la scelta del PD di fare le magliette contro Vannacci, ignoratelo, il risultato, le indossa Vannacci e va in giro con quelle magliette col sorrisino. Adesso l'ultima è la campagna di cui parlano oggi i giornali, ne scrive anche Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, di Giorgia Meloni, di chi appoggia Giorgia Meloni, e cioè la personalizzazione. Non so, c'è il faccione di Scurati, vota Giorgia anche se a lui dispiace. Il faccione di Littizzetto, tu scrivi Giorgia anche se lei ci rimane male. O Fabio Fazio, tu scrivi Giorgia anche se lui ci rimane male. Cioè, ormai la politica è questa roba qui, non è più idee, pensieri su come sviluppare il paese, è solo quello rosica, quello sveglia, quello ha rotto, vota me, io sono più bello, quello fa schifo. Cioè, ormai è questa roba qui. Alberto, non esiste più un progetto, non esiste più un'idea, votate noi perché abbiamo questa visione dell'Italia, dell'Europa, del mondo, ma solo guarda quello come è fatto, vota me, quello fa schifo, quello
sveglia. Sai cos'è? Che mancano i soldi e i progetti. Tutti i progetti richiedono risorse che non ci sono, perché il nostro debito è alle stelle. Il vero messaggio da dare sarebbe un messaggio di austerità per rientrare nel debito, capito? Ma che farebbe risorgere il paese. Un messaggio di disciplina, anche di attaccamento al posto del lavoro, che farebbe risalire la produttività, però sono messaggi che non passano in Italia. Quindi passano messaggi così, un po' superficiali.
Mettiti dritto rispetto al microfono. Ah, okay. Altrimenti. Vabbè, ho un po' il timore di dirti tipo, non so, Meloni, Schlein, ma no, per gettarci appunto nel campo di quello che la politica riserva, cioè gli personalismi. Ecco, i personalismi.
Sai, un po' di personalismo per il presidente del consiglio c'è sempre, c'è in anche
Europa,
in tutti
no,
i paesi.
Non stiamo votando, ricordiamo che non andiamo a votare per il Parlamento, andiamo per il Parlamento europeo.
Sì.
Quindi non è che dobbiamo scegliere il presidente del consiglio che c'è, che è Giorgia Meloni.
No, tu ti riferisci alla polemica di apparire sulla scheda elettorale senza in realtà essere candidato?
Ma sì, ma anche, cioè, di personalizzare così tutto, di personalizzare proprio sulle persone. Vota a me perché sono simpatico, simpatica, non votare l'altro perché è antipatico, antipatica. Ho capito, ma cosa mi proponi per il paese? Qual è la tua ricetta per risolvere il problema del lavoro?
In effetti è molto deludente tutto. Io sono... Non disprezzo la Meloni perché ha tenuto duro sul bilancio e ha tenuto duro sull'atlantismo, almeno quello, capito? Non ha derogato da quello. Mentre invece vedo la Schlein molto più ballerina, molto più attaccata agli slogan woke che io detesto.
Ancora?
Sì, assolutamente. Però basta lì, perché le proposte del governo, che sono il premierato, non lo capisco, mi sembra una perdita di tempo. E altre proposte non mi vengono neanche in mente. Ecco. Ah sì, l'autonomia.
Sì.
L'autonomia la posso anche
l'autonomia
capire.
L'autonomia tu l'appoggi,
l'appoggio.
Il premierato no, cioè il premierato ha la possibilità da parte dei, ricordiamo che adesso bene ribadirlo, gli elettori vanno a votare sempre il Parlamento e del Parlamento poi che esprime
Sì, ma così come l'hanno costruito il premierato non mi piace poco.
Quindi l'idea
perché
di
molto...
votare direttamente il presidente del consiglio.
Sì, ma mi andrebbe bene un sistema alla francese. Il premierato che stanno promuovendo è un po' tutto imbastardito. ed è contro i non partiti, no? Impedisce che si possa designare un non iscritto al partito, un non partecipante al Parlamento. Io trovo questo abbastanza deprimente. Sì. Quindi la proposta di premierato non mi piace. Mi piace quella sull'autonomia, però non l'ho seguita. Ho paura che sia molto imbastardita, però fondamentalmente sono nordista, c'è poco da fare.
Ecco, sei nordista.
Senti, non leghista, nordista.
No, nordista. Invece sei anti-cinese. Questo va e vengo all'articolo che anche oggi hai scritto con Fabio Scacciavillani, come scrivi credo ogni giovedì proprio sul Sole 24 Ore, potete leggerlo. E oggi hai lanciato questo allarme dicendo: guardate che la Cina, ci sono anche vari governi cosiddetti BRICS, per esempio il Brasile, insomma gli altri paesi, India, che hanno detto: guardate che la Cina si sta conquistando il mondo, ma ormai neanche sotto traccia lo fa in maniera
maniera plateale. E la Cina ormai devolve tutte le sue risorse all'accrescimento delle capacità industriali, al punto che ha creato un'enorme capacità sovracapacità produttiva e inonda il mondo con prodotti a basso prezzo. Allora noi occidentali stiamo discutendo se e come difenderci coi dazi e compagnia. I paesi in via di sviluppo invece rimarranno schiacciati perché non riusciranno a sviluppare il settore industriale. Ma questo non lo vedo come un problema, lo vedo come un plus. In questo senso, la Cina si atteggia a diventare il leader di quello che si chiama il sud globale. I paesi non sviluppati. La Cina vorrebbe giocare questo ruolo. Essere il leader dell'Africa, leader dei paesi asiatici non sviluppati.
E sappiamo però come fa: va lì, ti costruisce i ponti, le dighe e ti compra il debito dei paesi.
Però purtroppo,
Montenegro credo che sia quasi fallito così, ha rischiato di fallire così.
Però
il paese che chiama la Cina lo sa.
Ma sì, ha bisogno e la chiama, però a un certo punto il paese si sente fottuto perché non riesce a sviluppare un settore industriale, non riesce neanche a produrre delle biciclette, tanto per dire, perché le biciclette viene inondato da biciclette cinesi da $5. E se un paese non riesce a sviluppare il sistema industriale, non cresce, a parte alcune eccezioni dell'Oman o di Dubai o cose di questo genere che hanno un sacco di petrolio, ma un paese non si svilupperà mai solo su agricoltura e miniere, ha bisogno sempre di un normale medio sistema industriale per creare occupazione, e la Cina impedisce questo sviluppo. Quindi io dubito, e questa è l'originalità del nostro articolo di oggi, che la Cina possa effettivamente ergersi a campione del Global South, del sud globale.
Cioè in realtà vuol solo
divorarselo. Esatto, perché prima o poi verranno fuori i conflitti. Adesso il Brasile mette dei dazi sulle merci cinesi, il Messico ha messo dazi sulle merci cinesi, incomincia a montare la rivalsa. E io è un mio messaggio di speranza, perché io non voglio la Cina da capo del sud globale, non voglio il mondo diviso in due. È un messaggio di speranza, perché io spero che la Cina non ci riesca.
Però infatti tu l'altra volta che sei venuto qui ci hai detto che un sano protezionismo è una politica che non ti disturba, soprattutto nei confronti magari di quei paesi,
certo,
così,
ma anche nei nostri confronti, perché se andiamo avanti così, come dico da anni, noi finiremo per fare i camerieri ai cinesi, non ci sarà più l'industria italiana, perché a forza di comprarci, adesso i cinesi fanno prodotti in tutti i settori, ormai dominano moltissimi settori, dalle telecomunicazioni ai droni, ai pannelli solari, alle pale eoliche, alle batterie, ai veicoli elettrici, e più ne mette più ne... ai veicoli industriali, ormai è sempre di più. Sempre di più. Il prodotto cinese non è più monnezza come una volta. È un prodotto di buona qualità, spesso innovativo, a prezzo molto concorrenziale. E noi dobbiamo cercare di arginare questo strapotere, perché finiremo senza industria.
Capito.
E quindi arginarlo con dazi, arginarlo con quote, e non cullarci nel illusione che gli investimenti cinesi in Europa possano sollevare, perché gli investimenti cinesi in Europa accogliere investimenti cinesi in Europa come fa Urso in questo momento significa accoglierli in casa e dare loro potere economico e quindi anche potere politico.
Quindi abbiamo detto che Alberto Forchielli all'alba dei 68 anni comincia a intravedere le crepe su Draghi, critica i banchieri, critica Panetta e distrugge il libero mercato con cui ha vissuto, che vuole, esatto, e vuole protezionismo.
Insomma, il protezionismo,
la tira fuori la tessera della CGIL, che già sei andato al patronato.
Sono l'uomo dei dazi.
Già sei andato al patronato della CGIL, non sì, è che mi diventerai, non so, un Cremaschi, un Giorgio, un Cofferati nell'ultima parte della vita.
Ma chissà, però sono favorevole a molte delle loro tesi, vedi, e anche io sostengo che, vedi, per esempio i lavoratori italiani siano molto mal pagati.
Questo lo dicono i dati, lo dicono i dati, e dato di fatto è questo. Vabbè, dai, andiamo all'ultimo traffico, la conversione di Alberto Forchielli però la faremo in diretta, cioè il giorno in cui ti presenterai col colbacco e con vieni in diretta
Don Peppone
a fare un grande auto da fe,
Filo Peppone Don Camillo,
a biura della tua vita precedente la fai qui in diretta,
volentieri,
bene,
volentieri,
molto bene. Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ma mi scusi, sire, ma non mi vorrà dire che lei è, scusi il termine, sa, comunista.
Proprio comunista? No, vede, io sono un medio progressista.
Ah. Ecco. Ti ci riconosci? Oddio, sire, era Dio, credo, no? Era il mega direttore galattico, non è quando va in paradiso da Dio, no? Ecco, Forchielli, comunista proprio,
no, comunista no, però ho dei tratti da sovranista, ho dei tratti da
nordista,
sindacalista, dei tratti da nordista, sono una bestia strana, non wokista,
sì, no.
Ho dei tratti da vannaccismo.
No, mica da su vannacci, ma quali, ma un omofobo razzista,
non wokismo.
Allora, c'è un termine che tu ci hai insegnato qui anni fa, che qualcuno infatti ti richiama su Twitter, cioccapiatti. Vorrei che tu spiegassi che cos'è un cioccapiatti nella
cioccapiatti è un fanfarone.
Sì.
È uno che è milante, un milantatore, un fanfarone, un inconcludente. Uno che parla, poi dopo conclude poco. Uno che
esagera. Cosa vuol dire? Ma rompi o li sbatte?
Uno che ciocca i piatti e uno che sbatte i piatti. Nelle feste di paese, no? C'è il ciocca piatti. Uno che fa tanto rumore, però per niente.
Cioè, ma i piatti nel senso della banda? Proprio.
Nel senso della banda, sì.
Ciocca piatti. E chi è il più grande ciocca piatti, secondo te?
In questo momento Macron.
Eccolo lì. Macron è un ciocca piatti.
È già un ciocca piatti.
Noi salutiamo tutti gli amici francesi che ci ascoltano, sia francesi in Italia sia italiani in Francia, tranquilli, non creeremo una crisi diplomatica. Va bene, caro Alberto Forchielli, siccome hai venduto la casa a Boston, sì, e ne hai presa una a Milano,
tutti a fuori a cena,
tutti, va bene. Tutti, c'è un messaggio per Albertone Forchielli, il nostro ascoltatore, vediamo.
Forchielli, hai rotto tre quarti con sta produttività, finiscila.
E purtroppo è tutto lì. La chiave dello sviluppo è tutto nella produttività, è tutto nella capacità di produrre più unità di ricchezza per unità di lavoro.
E invece tu vedi pause,
il mondo
pause,
cresce
caffè.
Con la produttività, senza produttività non c'è sviluppo.
E invece gli italiani pausa caffè.
Sì, è terribile questa cosa qui, capito?
Pausa caffè.
La chiave di tutto è la produttività. È quello che consente all'essere umano di creare più ricchezza per unità di lavoro.
Non ti chiedo, mancano 10 secondi, invece dipendenti pubblici.
No, quelli vanno microchippati.
No, lo sapevo! questa cosa che diceva che a Trento una volta l'hai detto e c'era un dipendente pubblico.
Sì,
voglio vedere se hai il coraggio
al
live di Trento di
ma
ripetere questa cosa.
Un po' di speranza ce l'ho sui dipendenti pubblici, con l'intelligenza artificiale può crescere la loro produttività.
Molto bene, va bene Albertone, ti dobbiamo salutare, grazie.
Grazie a voi,
alla
grazie
prossima.
Grazie,
ciao,
ciao.
Nessuno.